prima Tessalonicesi. Paolo ha ringraziato Dio per i Tessalonicesi, per la loro conversione. E loro hanno abbandonato gli idoli per seguire il Dio vivente. Per questo Paolo ringrazia Dio. E nel secondo capitolo Paolo ha ricordato ai Tessalonicesi dell'esempio loro che hanno imparato ad imitare. Loro si sono comportati con tutta sincerità davanti a loro e loro hanno imparato a vivere secondo quell'esempio. Nel terzo capitolo abbiamo visto la continuazione di questa chiesa. Ricordate che loro si sono convertiti e dopo poco tempo Paolo, Sila e Timoteo hanno dovuto andare avanti lasciando questa chiesa nascente là in mezzo a tanta afflizione. Era qualcosa che pesava sul loro cuore, quindi Paolo quando era ad Atene ha detto finché, cioè quando non ce la facevo più, poi finalmente ho mandato Timoteo a sapere come stavate. E poi abbiamo visto da mercoledì scorso che Paolo cambia marcia un po' in capitolo 4 e 5, inizia a esortare e insegnare alla Chiesa, quindi piuttosto che raccontare inizia a esortare e insegnare. Abbiamo visto un'esortazione alla santità mercoledì scorso, esorta la Chiesa, i Tessalonicesi, di vivere e camminare in santità, in purità, nell'amore ed anche nel lavoro, di lavorare bene come se fosse per il Signore. Mercoledì prossimo, Dio volendo, vedremo altre esortazioni, da capitolo 5, versetto 12, fino alla fine del capitolo del libro, esortazioni generali alla Chiesa, quindi tante cose che sono utili e, insomma, belle anche per noi. Ma questa sera vedremo questo insegnamento che Paolo dà ai Tessalonicesi riguardo il futuro, quindi il ritorno di Cristo e degli avvenimenti che succederanno intorno al suo ritorno. Quindi vedremo proprio quello da 1 Tessalonicesi 4:13 fino a 5:11. Paolo qua, come vediamo due volte, scrive per consolare la Chiesa, non per spaventare la Chiesa. In capitolo 4, versetto 18, c'è scritto «Consolatevi dunque gli uni altri con queste parole». E poi in versetto 11 di capitolo 5 c'è scritto «Perciò consolatevi gli uni gli altri ed edificatevi l'un l'altro come già fate». Quindi il ritorno di Cristo per noi è motivo di consolazione, di speranza e di gioia. Non è motivo per spaventarci, ok? E tante volte, quando sentiamo, insomma, quello che succederà negli ultimi tempi, eccetera, sì, succederanno tante cose, però alla fine, per il credente, la notizia del ritorno di Gesù è una notizia di speranza. È una notizia che non dovrebbe spaventarci, ma che dovrebbe consolare le nostre anime, come Paolo dice qua. Amen. E facciamo bene a ricordarci di questo, ok? Non perderci tra, insomma, cose che ci spaventano e basta, ma di concentrarci sulla consolazione che Dio vuole darci in questa verità. Quindi voglio leggere versetto 13-14. Ora, fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate contristati come gli altri che non hanno speranza. Infatti, se crediamo che Gesù è morto ed è risuscitato, crediamo pure che Dio condurrà con lui, per mezzo di Gesù, quelli che si sono addormentati. Allora, qui Paolo inizia a istruire i Tessalonicesi. Loro erano nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono. Quelli che dormono sono credenti che erano venuti a mancare. Quindi persone che credevano in Cristo, ma poi sono morti. E sembrerebbe che loro sono preoccupati, i Tessalonicesi. Ma mio nonno che ha accettato Gesù è venuto a mancare, cosa succede a lui? Lui ci sarà al ritorno di Cristo? Lui parteciperà alla risurrezione? O lui è morto e basta? E sembrerebbe che c'era almeno un po' di confusione, se non ansia, preoccupazione. Quindi Paolo scrive per, insomma, chiarire questa cosa affinché loro non siano nell'ignoranza. Allora, la prima cosa che possiamo notare qua è che Paolo non dice quelli che sono morti. Cosa dice? Quelli che dormono, quelli che si sono addormentati. Allora, biblicamente, i credenti, anche se muoiono, cosa dice la Bibbia? Dormono. Esatto. Un credente dorme e non muore. In Giovanni, se volete, possiamo... Giovanni 11, la storia di Lazzaro, arriveremo tra qualche domenica. Ma in Giovanni 11, c'è scritto, egli disse queste cose, poi aggiunse, quindi Gesù che parla ai discepoli, il nostro amico Lazzaro dorme, ma io vado a svegliarlo. Allora i suoi discepoli dissero, Signore, se dorme si riprenderà. Ora Gesù aveva parlato della sua morte. Essi invece pensavano che avesse parlato del dormire, del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente, Lazzaro è morto. Ed io mi rallegro per voi di non essere stato là affinché crediate, ma andiamo da lui. Quindi Gesù, per chiarire, ha detto sì, sì, è morto. Però vedete che anche Gesù preferiva dire che uno che crede dorme. Anche qua, quelli che hanno creduto in Cristo, non dice che sono morti, ma dice che dormono. Allora, perché? Perché come uno dorme per poi risvegliarsi, noi credenti che crediamo in Cristo, moriamo, ma è una specie di sonno, se vogliamo dire. Dormiamo perché noi saremo risvegliati. Cioè, la morte non è la fine. La morte non è la fine, è solo come un addormentarsi per poi risvegliarsi un'altra volta più avanti. E, allora, qui bisogna anche chiarire una cosa. Tanti mi chiedono questo, Tyler, cosa succede nel frattempo? Ah, la morte di un credente e il ritorno, la risurrezione, cosa succede ad un credente? Allora, in Secondo Corinzi 5, versetto 8, Paolo ce lo spiega. Perché è vero che noi dormiamo, ma è il nostro corpo, si può dire, che dorme, ma non è che la nostra anima dorme, cioè non è che smette di essere cosciente, perché in Secondo Corinzi 5, 8 c'è scritto, ma siamo fiduciosi e abbiamo molto più caro di partire dal corpo ed abitare con il Signore. Quindi partire dal corpo, morire, il corpo si addormenta, ma l'anima, cioè il nostro essere, cosa fa? Esatto, va ad abitare con il Signore. O anche in Filippesi, capitolo 1, vivere è Cristo, morire è guadagno, essere assente da questo corpo vuol dire che siamo presenti e anche coscienti nella presenza del Signore. Quindi il nostro corpo muore, dorme, ma non vuol dire che la nostra anima dorme, ma noi andiamo nella presenza del Signore aspettando quello che vediamo qua, cioè la risurrezione del corpo. Quindi tornando in Prima Tessalonicesi, e loro dormono. Poi Paolo dice, affinché non siate contristati come gli altri che non hanno speranza. Allora, qui c'è una cosa importante. I non credenti sono contristati dalla morte dei loro cari, eppure loro non hanno speranza. Sono contristati senza speranza. Ma qua dice che i credenti, quando sentiamo il dolore della mancanza di un caro, noi siamo contristati, però non siamo contristati come persone che non hanno speranza. Cioè, noi sperimentiamo la tristezza e il dolore della morte, ma non senza la speranza di Cristo. E questo cambia tutto. Questo cambia tutto. Perché possiamo essere sinceri e dire che il dolore fa male. Non è facile, diciamo, fare cordoglio. Non è facile passare per momenti di lutto e sentire quel dolore da credente. Non è sbagliato. Fa parte della nostra esistenza come esseri umani. Anche Gesù, quando è morto Lazzaro, il versetto più corto nel Nuovo Testamento, cosa dice? Gesù piange. Quindi, se Gesù ha pianto, vuol dire che anche noi piangeremo. Quindi fa parte di questa vita, ma noi non siamo contristati senza la speranza. Quindi noi da una parte facciamo cordoglio, siamo tristi, sentiamo il dolore, ma dall'altra parte non è una tristezza separata dalla speranza che abbiamo in Cristo. E questo cambia tutto, perché così il dolore è sopportabile, vero? Se dire sì, posso essere sincero, onesto riguardo il mio dolore, ma non vuol dire che non c'è speranza, non vuol dire che non vedrò i miei cari un'altra volta. Amen? Quindi siamo contristati, ma con la speranza di Cristo. Poi, versetto 14, infatti, se crediamo che Gesù è morto ed è risuscitato, crediamo pure che Dio condurrà con Lui, per mezzo di Gesù, quelli che si sono addormentati. Allora, qui parla ragione un po'. Se crediamo che Gesù è morto ed è risuscitato, allora crediamo questo questa sera, Gesù è morto e risuscitato, allora la conseguenza logica di questo è che pure che Dio condurrà con Lui per mezzo di Gesù quelli che si sono addormentati. Cioè, se crediamo che Gesù è morto e risorto, è vero pure che chi crede in Gesù, anche se muore, risorgerà come Gesù. E con la stessa certezza che possiamo guardare indietro e essere certi della risurrezione di Gesù, possiamo guardare avanti ed essere certi della risurrezione del credente. Se Gesù è risorto, allora garantisce la risurrezione del credente nel futuro. Non c'è un dubbio, non c'è un forse, ma chi crede in Gesù vivrà con Lui. Amen. Mi ricorda, vi leggo velocemente il versetto che abbiamo letto qualche domenica fa, Giovanni 6, 40. Questa, infatti, è la volontà di colui che mi ha mandato, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Amen. Parole di Gesù, chiunque crede in Gesù abbia già la vita eterna. Questo è bello, non dobbiamo aspettare l'eternità per avere la vita eterna, ce l'abbiamo già. Però saremo pure risorti nell'ultimo giorno. Anche se moriamo riceveremo un corpo risorto con Lui. Allora, adesso andiamo avanti, versetto 15. Ora vi diciamo questo per parola del Signore. Noi viventi, che saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo coloro che si sono addormentati. Perché il Signore stesso, con un potente comando, con voce di arcangelo e con la tromba di Dio, discenderà dal cielo e quelli che sono morti in Cristo risusciteranno per primi. Poi noi viventi, che saremo rimasti, saremo rapiti assieme a loro sulle nuvole per incontrare il Signore nell'aria. E così saremo sempre col Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Ok, quindi crediamo che Gesù è morto e risuscitato, quindi crediamo che Gesù farà risorgere tutti i credenti alla fine, e qui vediamo quello che succederà. Alla fine di questa età, come abbiamo cantato, hai scelto tu i canti stasera? Sapevi? Come abbiamo cantato, Gesù ritornerà. Gesù ritornerà. E vediamo che Lui stesso discenderà, non un altro, e Lui, insomma, con la voce dell'arcangelo, tromba, eccetera, farà risorgere prima i morti in Cristo. Quindi i tessalonicesi erano un po' preoccupati, non dovevano avere paura, loro non sarebbero andati persi, ma prima loro sarebbero risuscitati e poi, versetto 17, noi viventi saremo, che saremo rimasti, saremo rapiti assieme a loro sulle nuvole per incontrare il Signore. E così saremo sempre col Signore. Allora, questo è quello che succederà alla fine di questa età. Noi incontreremo il Signore nell'aria, saremo risorti in quel momento e da quel punto in poi non sperimenteremo mai un momento senza il Signore. Saremo sempre con Lui. A quel punto in poi saremo sempre nella Sua presenza. E vediamo che questa verità serve per la nostra consolazione. Serve per la nostra consolazione. Non è soltanto una verità teologica che dobbiamo tenere qua, ma è una realtà di questo mondo che deve cambiarci anche qua. Deve consolare la nostra anima e la nostra vita. Quando sentiamo il dolore della morte, e penso che noi tutti l'abbiamo sentito, nonni, parenti, insomma noi tutti abbiamo perso delle persone che ci sono care, quando sentiamo quel dolore, la Bibbia ci dice che dobbiamo consolarci con questa realtà, che noi rivedremo i nostri cari e che la morte non è la fine, ma che la morte è solo un passo per il credente verso l'eternità. E quindi noi possiamo avere la speranza che rivedremo i nostri cari che sono morti, o meglio addormentati, nel Signore. Questa è la nostra speranza in Cristo. E poi è sottinteso pure qua che anche noi, cioè se il Signore dovesse ritornare domani, noi che siamo rimasti qua sulla terra, anche noi saremo risorti, anche noi saremo glorificati. Anche questa è una bella notizia. Siete contenti che non dovete vivere tutta l'eternità in questo corpo? Io sì. Sono molto contento di non dover sopportare questa carne che devo portare indietro 24 su 24. Quindi, questo ci dà la consolazione che rivedremo i nostri cari e che anche noi saremo glorificati assieme al nostro Signore. Cose che ci danno tanta consolazione. Bene. Allora, in versetto 17 parla di questo fatto, noi che saremo rimasti saremo rapiti. Nella Bibbia questo viene chiamato il rapimento. Avete mai sentito del rapimento? Sì, qualcuno? Ok. Allora, questo è il rapimento, in italiano è facile, perché qua, rapiti, rapimento, si fa facile, insomma, capire quello di cui stiamo parlando. Nel greco la parola è arpazzo, quindi noi saremo, diciamo, presi, saremo rapiti, tirati su per incontrare il Signore. Allora, alcuni cristiani dicono che il rapimento non è neanche biblico. Molto difficile dire perché c'è la parola qua. Il rapimento c'è nella Bibbia, però è vero che c'è un po' di dibattito nella Chiesa riguardo la tempistica del rapimento, ok? Perché ci sono diversi avvenimenti negli ultimi tempi e ci sono tanti versetti che parlano del ritorno di Gesù e quindi alcuni forse hanno un po' di dibattito se Gesù ritorna in questo momento o in quel momento. E quindi vogliamo, insomma, prendere qualche minuto per capire quando succederà questo. Quindi il rapimento è biblico, la Bibbia ne parla, saremo rapiti, ok? Però l'importante è capire quando succederà questo rapimento. Allora, come prima cosa, dobbiamo capire che alla fine di questa età ci sarà un periodo di grande difficoltà. Ok? Viene chiamato il giorno del Signore, che in quel caso non si riferisce ad un giorno solo, ma ad un periodo di tempo. L'Antico Testamento ne parla tanto, i profeti minori tanto. A volte viene chiamato l'ora della prova, che di nuovo non si riferisce ad un'ora di 60 minuti, ma un periodo di prova, e a volte viene chiamato la grande tribolazione. Questi sono più o meno sinonimi che parlano di questo ultimo periodo, giusto prima del ritorno di Cristo. E quando abbiamo fatto lo studio in Apocalisse, abbiamo visto che questo dovrebbe durare 7 anni. Quindi un periodo di 7 anni che viene chiamato il giorno del Signore, l'ora della prova o la grande tribolazione. Questo periodo ha un inizio e una fine. Ok? È una cosa molto semplice, però bisogna insomma stabilire questo. Ha un inizio e ha una fine. Apriamo in Apocalisse un attimo. Apocalisse capitolo 6 e vedremo l'inizio di questo periodo. Nel libro di Apocalisse, alla fine di capitolo 5, Gesù apre i sigilli del rotolo in cielo, che significa l'inizio del giudizio. Quindi in questi primi sigilli aperti vediamo l'inizio di questo giorno. Quindi alla fine di capitolo 6, versetto 15, Apocalisse 6, 15, allora i re della terra e i grandi, e i ricchi, e i capitani, e i potenti, e ogni schiavo e ogni uomo libero si nascosero nelle spelonche e fra le rocce dei monti. E dicevano ai monti e alle rocce, cadeteci addosso e nascondeteci dalla faccia di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, perché è venuto il gran giorno della sua ira, e chi può resistere? Allora, in Apocalisse, dal capitolo 6 fino al capitolo 18, vediamo questo periodo di giudizio, tanto giudizio. E qui vediamo proprio in capitolo 6, quindi verso l'inizio, il mondo riconosce che si trova in questo giorno del Signore, il giorno, il periodo dell'ira di Dio. Quindi questo periodo ha un inizio. Adesso andiamo verso la fine di Apocalisse, in capitolo 19, e vediamo la fine di questo periodo. Quindi ha un inizio, la fine, vediamo in Apocalisse 19, versetto 11. Poi vidi il cielo aperto, ed ecco un cavallo bianco. E colui che lo cavalcava si chiama Fedele e il Verace, il Fedele e il Verace, ed egli giudica e guerreggia con giustizia. I suoi occhi erano come una fiamma di fuoco, e sul suo capo vi erano molti diademi, e aveva un nome scritto che nessuno conosce se non lui, ed era vestito di una veste intrisa nel sangue, e il suo nome si chiama la parola di Dio. E gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano su cavalli bianchi, vestiti di lino finissimo, bianco e puro. E dalla sua bocca usciva una spada acuta per colpire con essa le nazioni. Ed egli le governerà con una verga di ferro. Ed egli pigerà il tino del vino dell'indignazione e dell'ira di Dio onnipotente. E sulla sua veste e sulla coscia portava scritto un nome, il re dei re e il signore dei signori. Penso che sappiamo chi è questo re dei re, signore dei signori, è Gesù, esatto. E quindi questo periodo ha un inizio e ha un fine, una fine, e alla fine il ritorno di Gesù dal cielo sulla terra per stabilire il suo regno. Ok? E quindi bisogna capire questo periodo di tempo alla fine dei tempi, ha un inizio e alla fine Gesù ritorna. Allora, tornando qui in Prima Tessalonicesi, capitolo 5, leggo i primi 3 versetti e vediamo altri, diciamo, indizi riguardo questo tempo. Prima Tessalonicesi 5:1. Ora, quanto ai tempi e alle stagioni, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva, poiché voi stessi sapete molto bene che, ecco il nostro termine, il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. Quando infatti diranno pace e sicurezza, allora una subitanea rovina cadrà loro addosso, come le doglie di parto alla donna incinta, e non scamperanno affatto. Quindi vediamo che questo giorno del Signore arriverà in modo inaspettato. Tutti diranno pace, sicurezza, tutto bene, non dovete preoccuparvi, e poi questo periodo arriverà in modo veloce e in modo inaspettato. Quindi arriva inaspettatamente e finisce con il ritorno di Cristo. Allora, nella Chiesa, e ci sono, devo dire, fratelli, ok? Se uno pensa un po' diversamente rispetto al rapimento, la tempistica del rapimento, non vuol dire che non è salvato, non vuol dire che non è un fratello. Dobbiamo stare attenti qua. Anche tra credenti ci può essere un po' di opinioni diverse. Però alcuni pensano che questo rapimento dei credenti, quindi quando i credenti sono rapiti per andare con il Signore, succede all'inizio di questo giorno del Signore. Alcuni pensano che succede più o meno a metà. Questo non capisco proprio, ok? Non capisco il ragionamento, però va bene. E alcuni pensano che succede alla fine, cioè che è lo stesso evento del ritorno del Signore. Cioè il Signore appare nelle nuvole, i credenti vanno su e poi tutti quanti giù per stabilire il regno di Dio. Ok? Quindi c'è una diversità di opinioni qua, inizio, in mezzo, alla fine. Però qui in Prima Tessalonicesi vediamo che l'arrivo di questo giorno del Signore vuol dire salvezza per credenti, ok? E giudizio per il mondo. Quindi l'arrivo dello stesso periodo di tempo, per credenti vuol dire salvezza, e per non credenti vuol dire giudizio, ok? Perciò io credo che questo, diciamo, evento, il rapimento, succede all'inizio. Perché con l'arrivo del giorno del Signore, i credenti vengono rapiti e il giudizio di Dio viene versato sul mondo. E poi, alla fine, Gesù ritorna con la sua Chiesa su questa terra per stabilire il suo regno. Io credo che sia all'inizio, potremmo dire che all'inizio del giorno del Signore, Gesù viene per la sua Chiesa, e alla fine lui viene con la sua Chiesa per stabilire il suo regno. Quindi per la sua Chiesa, con la sua Chiesa. Allora, voglio leggere qualche versetto che, insomma, mi aiuta ad arrivare a questa conclusione. In Prima Tessalonicesi 5, versetto 9, c'è scritto: poiché Dio non ci ha destinati all'ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Allora, questa ira è nel contesto del giorno del Signore. Anche in Apocalisse hanno detto: è arrivato il giorno dell'ira di Dio. Invece qua la Bibbia dice che noi non siamo destinati a questa ira. E quindi perciò io credo che noi saremo rapiti prima di questo periodo di ira. O se torniamo indietro, in Prima Tessalonicesi, capitolo 1, versetto 10. C'è scritto, Prima Tessalonicesi 1, 10, per aspettare dai cieli il suo figlio, che egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù, che ci libera dall'ira a venire. Quindi, diciamo, l'arrivo di Gesù vuol dire che lui ci libera da questa ira che sarà versata sul mondo negli ultimi tempi. Quindi di nuovo, sembra che Gesù sta venendo all'inizio per soccorrerci, perché se noi dobbiamo passare per 7 anni di tribolazione, di devastazione, eccetera, poi Gesù arriva alla fine e dice vi salvo, a quel punto non è tanto una salvezza perché abbiamo già passato per tutto. Perché qui parla che siamo liberati dall'ira. Quindi questa è l'ira escatologica, l'ira che viene alla fine dei tempi, non l'inferno, non lo stagno di fuoco per sempre. Gesù ci libera da questa ira. E poi un ultimo versetto in Apocalisse, capitolo 3, versetto 10. Apocalisse 3, 10. Qui Gesù che manda questa lettera alla chiesa di Filadelfia e scrive: poiché hai custodito la parola della mia costanza, anch'io ti custodirò dall'ora della prova. Ecco qua, sempre parlando di quel periodo, che verrà su tutto il mondo per mettere alla prova coloro che abitano sulla terra. Quindi uno che custodisce la parola di Dio, uno che crede, un credente, quindi uno che crede, che custodisce la parola di Dio, sarà anche lui custodito dall'ora della prova che verrà su tutto il mondo. Quindi non sarà custodito nell'ora, ma dall'ora. Perciò sembrerebbe che anche questo è una promessa che il Signore soccorrerà la sua chiesa prima di questo ultimo periodo di giudizio. Ok, dai, leggiamo qualche altro versetto in Matteo capitolo 24. Qui arriviamo anche più al lato pratico, cosa vuol dire per il nostro comportamento. Però in Matteo 24, versetto 36, quindi verso la fine del capitolo, questo è il discorso di Gesù riguardo gli ultimi tempi, il suo ritorno, eccetera. Matteo 24, versetto 36. Quanto poi a quel giorno e a quell'ora nessuno li conosce, neppure gli angeli dei cieli, ma soltanto il Padre mio. Allora, piccola parentesi, tanti nella storia della Chiesa hanno provato ad indovinare il giorno del ritorno del Signore. Fino a questo punto, sapete se qualcuno l'ha indovinato? Nessuno, nessuno, ok? Se qua Gesù dice, a quel giorno, a quell'ora, nessuno li conosce, neppure gli angeli dei cieli, ma soltanto il Padre mio, se Gesù lo dice, e se la sua parola è lo stesso, ieri, oggi e in eterno, vuol dire che uno di noi adesso, nel 21° secolo, potrà indovinare il giorno? No, no. Alcuni dicono, ma dice giorno e ora, ma forse la settimana o il mese. No, no. E il Signore, come vedremo qua, ci chiama alla fedeltà. E poi ci pensa Lui a quando venire a prenderci. Ok? Così siamo sempre pronti. Se ritorna domani, bene. Se aspetta 100 anni, va bene. Noi stiamo aspettando il suo ritorno e sappiamo che se dormiamo, se vegliamo, siamo al sicuro in Cristo. Amen? Quindi, giusto guardare, perché insomma anche guardando le notizie in questi giorni si vede che insomma le cose si stanno andando verso quello che la Bibbia profetizza, ok? Però il Signore ci penserà a quello, ok? Noi possiamo essere vegliare, sì, essere pronti, sì, però indovinare... Insomma, non penso che sia proprio quello che Dio vuole da noi. Versetto 37. Ma come fu ai giorni di Noè, così sarà anche alla venuta del figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio, le persone mangiavano, bevevano, si sposavano ed erano date in moglie fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e non si avvidero di nulla, finché venne il diluvio e li portò via tutti, così sarà pure alla venuta del figlio dell'uomo. Allora, due saranno nel campo, uno sarà preso, l'altro lasciato, due donne macineranno al mulino, una sarà presa, l'altro l'ha tralasciata. Vegliate dunque, perché non sapete a che ora il vostro Signore verrà. Ma sappiate questo, che se il padrone di casa sapesse in quale vigilia della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe forzare la casa. Perciò anche voi siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il figlio dell'uomo verrà. Allora non devo dire tanto qua, nell'ora che non pensate, quindi dobbiamo essere sempre pronti, vegliare sempre, e poi quando il Signore ritorna noi saremo pronti e contenti. Adesso voglio solo leggere i primi versetti di Matteo 25, poi torneremo a Prima Tessalonicesi. Però Matteo 25, versetto 1, allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, le quali, prese le loro lampade, uscirono fuori incontro allo sposo. Or 5 di loro erano avvedute e 5 stolte. Le stolte, nel prendere le loro lampade, non presero con sé l'olio. Le avvedute, invece, insieme alle lampade, presero anche l'olio nei loro vasi. Ora, siccome lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. E sulla mezzanotte si levò un grido: ecco, arriva lo sposo, uscitegli incontro. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade, e le stolte dissero alle avvedute: dateci del vostro olio, perché le nostre lampade stanno per spegnersi. Ma le avvedute, rispondendo, dissero: no, perché non basterebbe né a noi né a voi, andate piuttosto dai venditori e compratene per voi. Ora, mentre quelle andavano a comprarne, arrivò lo sposo, e quelle che erano pronte entrarono con lui per le nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi giunsero anche le altre vergini, dicendo: Signore, Signore, aprici! Ma egli rispondendo disse: in verità vi dico che non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora in cui il figlio dell'uomo verrà. Allora, sempre la stessa lezione, vegliate, dobbiamo vegliare, qui non passeremo tanto tempo. Quelli che non avevano l'olio non conoscevano Dio, non conoscevano Dio, non erano pronti per il suo ritorno. Invece c'è una cosa molto interessante, in versetto 6, quando dice: ecco, arriva lo sposo, uscitegli incontro, quella parola incontro è la stessa parola che abbiamo visto in Prima Tessalonicesi 4, 17, quando dice che noi saremo rapiti assieme a loro sulle nuvole per incontrare il Signore nell'aria. E qui vediamo che questo incontro fa in modo che le vergini, o la Chiesa, se vogliamo dire, entra con il Signore per le nozze. E questo è proprio quello che vediamo in Apocalisse. La Chiesa viene rapita per stare con Gesù, l'agnello, le nozze dell'agnello, per poi tornare con Dio sulla terra alla fine della grande tribolazione. Ok, va bene. Torniamo adesso in Prima Tessalonicesi, capitolo 5, adesso. Versetto 4. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno vi sorprenda come un ladro. Voi tutti siete figli della luce e figli del giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre. Perciò non dormiamo come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri. Infatti coloro che dormono, dormono di notte, coloro che si inebriano di notte, ma noi, poiché siamo del giorno, siamo sobri, avendo rivestito la corazza della fede e dell'amore, e preso per elmo la speranza della salvezza, poiché Dio non ci ha destinati all'ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo del Signore nostro, Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vediamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui. Perciò consolatevi gli uni gli altri ed edificatevi l'un l'altro, come già fate. Quindi Paolo ci ha insegnato che noi saremo soccorsi, liberati da questa ira, ok? E visto questo, come dobbiamo vivere? Visto che saremo soccorsi da questa ira negli ultimi tempi, come dobbiamo vivere? E lui dice, voi fratelli non siete nelle tenebre. E lui fa una serie di contrasti qua, tra la tenebre, le tenebre e la luce. Noi siamo figli della luce, quindi non camminiamo nelle tenebre. Noi siamo figli del giorno e non della notte. Infatti di notte si fanno di tutti i peccati, invece di giorno uno cammina in giustizia. Noi dobbiamo vegliare e non dormire, dobbiamo essere pronti, dobbiamo guardare, aspettare il Signore e sì, vegliare. Non dobbiamo inebriarci, ma dobbiamo essere sobri, dobbiamo essere pronti, vegliando, aspettando il suo ritorno. Quindi, in sostanza, il messaggio è questo, noi saremo salvati e quindi vegliamo. A volte ci può essere questo ragionamento, visto che il Signore ci rapirà, non importa quello che facciamo. Basta che sto qua sul divano, con i pollici così, e non importa, sarò salvato. Ma la Bibbia non dice mica questo. Lui dice, voi sarete salvati e quindi vegliate. Voi sarete salvati e quindi mettetevi al lavoro. Voi sarete salvati e quindi andate avanti. O come dice qua, prendete l'armatura, versetto 8. Avendo rivestito la corazza della fede e dell'amore, è preso per elmo la speranza della salvezza, simile a quello che Paolo scrive agli Efesini, in Efesini capitolo 6, questa armatura di Dio che ci protegge. La salvezza è come un elmo che protegge la nostra mente dagli attacchi del nemico. E visto che saremo salvati, visto che siamo figli del giorno, dobbiamo già iniziare a vivere come persone di quel giorno. Questa è la nostra identità, quindi non aspettiamo il rapimento per iniziare a vivere per Dio. Già adesso, visto che ci saremo nel rapimento, dobbiamo cominciare a vivere per Dio. Dobbiamo mettere l'armatura di Dio. È qualcosa che noi anticipiamo, visto che questa è già la nostra identità, allora noi viviamo, noi vegliamo e prendiamo l'armatura di Dio. Per dire, il rapimento non è una scusa, non è motivo per essere pigri, è completamente l'opposto. La Bibbia dice, voi sarete salvati e quindi vegliate, mettete l'armatura e siate pronti a combattere nel frattempo. Dopo, come ho già detto, Dio non ci ha destinati all'ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Quindi noi non dobbiamo passare per l'ira di Dio, che sarà versato nel futuro. Però è vero, e questo ho già detto diverse volte in questo studio, però è importante, abbiamo detto in capitolo 3 che noi siamo designati all'afflizione. Ricordate? Paolo voleva che i Tessalonicesi sapessero che loro erano designati all'afflizione. E c'è questo un po' equilibrio. Noi siamo designati all'afflizione, ma non all'ira di Dio. E noi siamo salvati dall'ira di Dio, amen, ma non dall'afflizione. In questa vita, in questo mondo, avrete tribolazione. Gesù l'ha detto. Quindi, noi da una parte, sì, non dobbiamo sperimentare l'ira di Dio negli ultimi tempi, però è vero che l'ira di questo mondo, se vogliamo dire, già adesso lo possiamo sperimentare. L'afflizione o la difficoltà o le prove, questa vita, diciamo, sarà segnata da difficoltà. Saremo salvati, però adesso, insomma, la tribolazione c'è. Non passeremo per la grande tribolazione, ma se vogliamo dire la tribolazione con la T minuscola, c'è ancora, lo sperimentiamo tuttora. Però, è buono tenere in mente questo, siamo designati all'afflizione, ma non siamo destinati all'ira di Dio. Poi, versetto 10, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme a Lui. Ed è bello qua, perché, come abbiamo già notato, La certezza della nostra vita eterna è basata nel Vangelo. Gesù è morto per noi perché sia che viviamo che dormiamo in questo senso corpo che muore, viviamo insieme a Lui. E in questo torniamo sempre alla croce. Noi siamo salvati dall'ira degli ultimi tempi perché Cristo ha ricevuto l'ira di Dio su di sé, sulla croce. Vi vedete che tutto torna alla croce? Ho visto domenica che riceviamo lo Spirito perché Gesù è stato glorificato. Qui siamo salvati dall'ira a venire perché Gesù è stato crocifisso. Quindi tutto ritorna alla croce. E come Gesù ha detto in Giovanni 11:25, io sono la risurrezione e la vita, chi crede in me, anche se muore, vivrà. Quindi anche se questo corpo dorme, si addormenta, noi vivremo perché siamo in Cristo. E poi l'ultimo versetto, perciò consolatevi gli uni gli altri ed edificatevi l'un l'altro come già fate. E quindi, come mettere in pratica quello che abbiamo letto? È facile, nel senso semplice. Basta che ci consoliamo gli uni gli altri con queste verità. Che nelle prove, nelle difficoltà della vita, quando ci viene a mancare un caro, una persona cara nel Signore, sì saremo contristati, sì faremo cordoglio, non è sbagliato, sì sperimenteremo quei momenti, insomma, di dolore, di tristezza, però anche in quei momenti possiamo trovare consolazione nella verità il Signore che è morto per noi, è risorto per noi e che ci salverà e che ci ha salvati dall'ira e dal giudizio di Dio che noi meritavamo. Ok? Quindi anche qua, questo non è un suggerimento, è un imperativo. Consolatevi gli uni gli altri e edificatevi l'un l'altro come già fate. Quindi come già fate? Andate avanti. Come già fate? Continuate ad incoraggiarvi gli uni gli altri, ad edificarvi gli uni gli altri, a consolarvi gli uni gli altri con queste parole che ci aiutano a capire il nostro futuro, la nostra sicurezza in Cristo. Amen.